Allora, aspettiamo la regia. Non so se a voi è mai capitato di un momento all'altro della vostra vita dirvi: ma cosa ho fatto di male per meritarmi questo? A chi è successo? E quindi faremo alcune considerazioni sul libro di Giobbe, che affronta proprio l'argomento della sofferenza nel suo insieme. Richiama un tema che è universale: sulla sofferenza si discute da sempre, non tanto sulla morte. La morte è considerata un fatto da tutti, un fatto fisiologico. Si nasce e si muore, ma il motivo per cui bisogna soffrire è questo. Molti ci hanno sbattuto il muso, e le domande ovviamente che ci vengono in mente riguardo alla sofferenza, all'essere cristiani, alla sofferenza, è: ma il nostro rapporto con Dio lo consideriamo una garanzia contro la sofferenza, un'assicurazione contro la sofferenza? Diventa cristiano e non soffrirai mai più? A volte può esserci questo pensiero. Oppure per vivere meglio, essere cristiani ci permette di vivere meglio la nostra vita qui sulla terra, e quindi quando le cose non vanno in quel modo abbiamo delle difficoltà. E poi sempre la domanda: ma perché le persone buone soffrono e quelle cattive no? E nell'osservazione comune tante volte dice: sono sempre migliori che muoiono. Non è sempre vero, però tante volte abbiamo queste persone. Dice: ma quello lì non fa niente di buono, combina un sacco di disastri, è lì bello, tranquillo, in salute, e non succede niente. C'è questa situazione che noi viviamo, ed è qualcosa che troviamo anche nel libro di Giobbe. Vediamo se funziona. Non funziona, vediamo. Allora, libro di Giobbe è molto libro molto semplice. Mi sa che ragazzi dovrete ascoltarmi la predica, andare avanti voi le slide, perché il telecomando non funziona. È un trucco che si usa per far ascoltare la predica anche a chi è al mixer e al computer. Allora, è un libro poetico, quindi è trattato l'argomento sotto la forma di un poema nell'insieme, di cui la parte iniziale e finale è in prosa e la parte centrale più importante è in rima, ovviamente nella sua forma originale in ebraico. In italiano, nelle traduzioni, tutta la parte poetica di rima si perde. È messo strutturato come botta e risposta. Uno dice una cosa e l'altro risponde, poi risponde, quindi c'è botta e risposta in tutto questo discorso. Non ci sono riferimenti storici, geografici, eccetera, e si pensa che risalga la sua composizione all'epoca dei patriarchi, perché non c'è nessun riferimento alla legge, non c'è nessun riferimento ai 10 comandamenti e così via, quindi probabilmente era dell'epoca patriarcale. Cominciamo con Giobbe, che gli va tutto bene. Giobbe è una persona eccezionale, Dio dice è il migliore, di lui mi posso vantare, e proprio leggeremo man mano dei testi biblici, quindi se volete seguire sulla Bibbia ci saranno dei testi biblici, se no li potete seguire lì. Dio di Giobbe dice: hai notato il mio servo Giobbe? Non c'è un altro sulla terra che sia come lui, integro, retto, tema Dio e fuga al male. Perfetto, una situazione eccezionale. Ma la cosa cambia. Per varie circostanze c'è un crollo di tutto. Giobbe perde tutto quello che aveva, e se leggiamo nei versetti successivi, dal versetto 14 in poi, un riassunto è: c'erano i buoi e li hanno portati via tutti, hanno passato a fil di spada i tuoi servi, il fuoco è caduto dal cielo, ha colpito le pecore, i servi li ha divorati, si sono gettati sui cammelli e li hanno portati via, hanno passato a fil di spada i servi, i tuoi figli e i tuoi figli in casa del loro fratello maggiore, è caduta una valanga sui giovani ed essi sono morti. Cioè in un attimo perde tutto. Benessere, perde affetti, amici, collaboratori, gli crolla tutto addosso. Ma non solo, succede ancora di peggio. Colpì Giobbe di un'ulcera maligna, dalla pianta dei piedi alla sommità del capo. E sua moglie disse: ancora stai salvo la tua integrità, ma lascia stare Dio e muori. La cosa è ancora peggiorata, non soltanto soffriva per tutto quello che aveva perso, incomincia a star male fisicamente e la moglie mi dice: ma lascia perdere tutto. Cioè, non è un sostegno, un incoraggiamento in quel momento. Non giudichiamola troppo male. Anche lei stava male. Perché se erano morti 10 figli a Giobbe, vuol dire che erano morti 10 figli anche a lei. Se Giobbe aveva perso tutto il suo benessere, l'aveva perso anche lei. L'unica cosa differente è che lei fisicamente non aveva particolari problemi, ma tutto il resto della sofferenza ce l'aveva anche lei. Quindi non giudichiamo troppo male questa donna, che dà una risposta molto secca, molto dura, se vogliamo, a Giobbe. In questo però non c'è nessuna credine in Giobbe. Non c'è nessuna rivendicazione, recriminazione in quello che gli sta succedendo. La reazione di Giobbe è quella della sottomissione, della adorazione. E qui c'è uno dei testi più famosi di Giobbe, che allora Giobbe si prostrò a terra e adorò, dicendo: nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo tornerò in grembo alla terra. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Non si chiede, non si fa tante domande in questo momento, sta male, però esprime quello che è veramente l'adorazione, cioè la sottomissione a Dio. Ok, Lui è il Signore, Lui mi ha dato tante cose, adesso le ha tolte, era un suo diritto farlo, erano sue, me le ha prestate, adesso le ha rivolute indietro. Va bene, in ogni caso, io accetto la sua autorità. Quindi c'è questa situazione. E poi, andando avanti, troviamo che inizia il suo racconto, perché dopo che sta male, ci sono degli amici che si mandano dei messaggi, si mettono d'accordo, lo vanno a trovare. Dopo che stanno seduti con lui, a soffrire con lui, a piangere con lui, in silenzio, per una settimana, Giobbe svolta. E cosa dice? Perisca il giorno che io nacqui. Non ce la faccio più. Perisca il giorno che io nacqui e la notte in cui si disse è stato concepito un maschio. Cosa sono andato a fare? È addolorato, si sfoga, sente la vicinanza degli amici e si lascia andare nella sua emozione, si sfoga, no? E gli amici cosa fanno? No? Gli amici lo aiutano. In che modo? E qui inizia il botta risposta tra gli amici che parlano con Giobbe 3 volte per uno e Giobbe che risponde a tutti e 3 ogni volta, quindi 3 per 3, 9 discorsi degli amici e 9 risposte di Giobbe. Ma cosa gli dicono gli amici? Cercano di spiegargli perché sta male, cerca di dargli un senso a quello che sta dicendo. Quindi si appellano per queste loro spiegazioni alla esperienza, alle tradizioni passate, all'osservazione, guardate in giro, alla consuetudine e così via. E in tutto questo noi osserveremo un graduale irrigidimento e accredine di Giobbe e degli amici l'uno verso gli altri in questo percorso. E cosa gli dicono praticamente, facendo un riassunto di tutti i discorsi che gli hanno fatto, perché leggere tutti i discorsi sarebbe piuttosto lungo, anche perché, essendo un libro poetico, tante cose sono dette e ridette con parole differenti, espressioni differenti, quindi magari c'è tutto il capitolo, il concetto si riassume in due frasi, mentre è espresso in maniera poetica in altro modo. Quindi cosa iniziano a dire gli amici? Beato l'uomo che Dio corregge. Bello. Una parola sta male, dice: beato l'uomo che Dio corregge. Tu non disprezzare la lezione dell'Onnipotente, perché egli fa la piaga, ma poi la fascia. Egli ferisce, ma le sue mani guariscono. Poi vanno avanti. No, Dio non respinge l'uomo integro, né porge aiuto a quelli che fanno il male. Tu però, se ben disponi il tuo cuore e tendi verso Dio le tue mani, se allontani il male che è nelle tue mani, se non alberghi l'iniquità nelle tue tende, allora alzerai la fronte senza macchia, sarai incrollabile e non avrai paura di nulla. Dove ti trascina il cuore? E che vogliono dire codeste torri occhiate? Come? Tu volgi la tua collera contro Dio e ti lasci uscire di bocca tali parole? Chi è mai l'uomo per essere puro, il nato di donna per essere giusto? Non lo sai che in ogni tempo, da che l'uomo è stato posto sulla terra, il trionfo dei malvagi è breve e la gioia degli empi non dura che un istante? E la tua malvagità non è forse grande e le tue iniquità non sono infinite? Vedi che hai iniziato dicendo quasi una frase, beato l'uomo che Dio corregge, insomma, fa la piaga, ma poi la fascia, e poi finiscono con delle accuse molto forti su Giobbe. La tua malvagità, ma sei un disastro. Pian piano si irrigidiscono in questo. E Giobbe non accetta questo, anche perché la posizione degli amici riflette quella che viene chiamata una teologia retributiva. Cioè, quello che Dio fa per noi è la retribuzione di quello che noi abbiamo fatto per Lui. Se noi facciamo i bravi, Dio ci benedice. Se noi facciamo i cattivi, Dio non ci benedice. Quindi, cosa fanno gli amici di Giobbe? Applicando questo concetto, se tu stai male, vuol dire che ne hai combinata qualcuna. Punto. Cioè, visto l'effetto, sappiamo qual è la causa. Ne hai combinata qualcuna, devi soltanto capire cosa. Ma non è possibile che ti sia successo questo se tu non hai fatto niente di sbagliato. Quindi quello che noi riceviamo è una retribuzione di quello che abbiamo fatto. Giobbe non accetta questa spiegazione, si ribella contro questo. Anche lui ha lo stesso concetto di teologia retributiva. Per lui vede le cose da un altro punto di vista. Gli amici dicono, visto l'effetto, è ovvia la causa. Gli amici dicono, Giobbe cosa dice? No, io so che quella causa non c'è, io sono giusto, non capisco quindi l'effetto. Perché nella mia situazione quell'effetto non doveva esserci. E quindi rifiuta la spiegazione degli amici. E fa un lungo elenco di cose per rimarcare questa sua situazione. Prima di tutto dice una cosa molto importante, che tutti noi dovremmo ricordarci. Pietà deve l'amico a colui che soccombe, anche se abbandonasse il timore dell'Onnipotente. Cioè, anche se lascia per tutto, vogliateli bene lo stesso. Gli amici devono avere pietà anche se la persona sta sbagliando tutto. Poi continua durante tutto il percorso, quindi andiamo praticamente dal capitolo 7 al capitolo 30 con queste affermazioni, che prendiamo tutto l'excursus del libro. Se ho peccato, qui si sta parlando a Dio, se ho peccato, che cosa ho fatto a te, o guardiano degli uomini? Perché hai fatto di me il tuo bersaglio a tal punto che sono diventato un peso a me stesso? Mi spavento per tutti i miei dolori, perché sono certo che in qualche modo tu non mi considerai innocente. Il disprezzo per la sventura altrui, questo qui lo rivolge agli amici, è nel pensiero di chi vive nella prosperità. Esso è sempre pronto a colpire a chi ha il piede che vacilla. Quando stiamo bene è facile giudicare gli altri che stanno male, no? E quindi avere tutte le spiegazioni per gli altri. Volete dunque difendere Dio parlando con menzogna? Sostenere la sua causa con parole di frode? Continua a difendersi Giobbe. E quante sono le mie iniquità? Quanti sono i miei peccati? Si rivolge a Dio. Fammi conoscere la mia trasgressione, il mio peccato. Dice, non ci siamo. Le cose, i conti non mi tornano. E poi sempre con gli amici dice, anch'io potrei parlare come voi, se voi foste al mio posto. E potrei insieme alle parole contro di voi, potrei mettere insieme le parole contro di voi e su voi scrollare il mio capo. Potrei farvi coraggio con la bocca e il conforto con le mie labbra vi calmerebbe. Dice, se voi foste al mio posto, anch'io farvi dire le stesse cose. State attenti. Voi mi dite le cose ma non hanno senso. E poi qualche sprazzo di speranza, ma già fin d'ora, ecco, il mio testimone è nei cieli, il mio garante è in luoghi altissimi. Gli amici mi deridono, ma a Dio si volgono piangenti i miei occhi. Quindi, tutto sommato, Giobbe dice sì, le cose vanno così, però io ho gli occhi da qualche altra parte. E sappiatelo che chi mi ha fatto torto e mi ha avvolto nella sua rete è Dio. Non ho fatto niente di male io. Continua. Ma, e poi qui c'è un altro di quelli che sono quelle gemme del libro di Giobbe. Io so che il mio Redentore vive e che alla fine si alzerà sulla polvere. E quando, dopo la mia morte, sarò distrutto, senza la mia carne vedrò Dio. Io lo vedrò a me favorevole. Lo contempleranno i miei occhi e non quelli di un altro, e il cuore dal desiderio mi si consuma. A questa certezza, a questa speranza, a questo punto fermo, io so che c'è il mio difensore, il mio garante, colui che può garantire per me. E so che alla fine le cose andranno bene. Sempre con gli amici dice, li conosco i vostri pensieri, i piani che formate per abbattermi. E sempre con Dio dice, perché non sono dall'Onnipotente fissate dei tempi in cui rende giustizia? Perché quelli che lo conoscono non vedono quei giorni? Quante volte diciamo anche noi, ma perché non c'è giustizia? Ma Signore, intervieni in qualche modo, fai giustizia, non vedi tutto quello che sta succedendo, e qui potremmo andare anche guardando la nostra cronaca nei giornali, nei telegiornali, eccetera, dire ma situazione di lì, la situazione di là, la situazione di là. Diciamo sempre, piove sempre sul bagnato. L'ultimo terremoto che c'è stato, dove è stato? Afghanistan. Già, parlavo con una persona marocchina e insomma, voi siete stati colpiti dal terremoto? Dice, no, il terremoto è stato più che altro in zone abbastanza rurali. Dice, ma là le case sono fatte tutte in terracotta, mi ha detto. È venuto su tutto, perché sono fatte tutte in terracotta. Dice, dove c'è più povertà, sembra che le cose si accaniscano di più. Ma poi va verso la fine dicendo, come vive Dio che mi nega la giustizia? Come vive l'Onnipotente che mi amareggia la vita, finché avrò fiato e il soffio di Dio sarà nelle mie narici, le mie labbra, no, non diranno nulla di giusto. la mia lingua non proferirà falsità. Lungi da me l'idea di darvi ragione agli amici. Fino all'ultimo respiro non mi lascerò togliere la mia integrità. Lui continua a ribadire questo. Però la sua conclusione poi finale è: io speravo il bene e mi è venuto il male, aspettavo la luce ma mi è venuta l'oscurità. È una persona ovviamente stanca, triste, e a questo punto c'è un bellissimo inciso, il capitolo 28, un inciso sulla sapienza, perché ovviamente la discussione era di capire le cose, quindi la sapienza deve essere un punto importante. Ma da dove viene dunque la sapienza? Dov'è il luogo dell'intelligenza? Dio solo la conosce, Dio solo conosce la via che vi conduce, egli solo sa il luogo dove risiede, perché lo sguardo giunge fino all'estremità della terra, perché egli vede tutto quello che è sotto i cieli. Ecco, temere il Signore, questa è la saggezza, e fuggire il male è l'intelligenza. Altra gemma che possiamo incastonare in questo libro. E poi compare un nuovo personaggio, un personaggio di cui non si parla da nessun'altra parte, e fa un discorso unico al quale Giobbe non ribatte, un certo Eliu, molto più giovane, e che parla quando gli altri non hanno niente da dire, gli altri sono rimasti zitti, non riescono a convincere Giobbe e quindi smettono di parlare. E lui che cosa dice? Anche lui dice delle cose interessanti, gli dice: perché contendi con lui? Egli non rende conto dei suoi atti. Dio parla una volta o anche due, ma l'uomo non ci bada. Parla per via dei sogni, di visioni notturne, quando sui loro letti giacciono assopiti. Allora egli apre i loro orecchi, dà loro in segreto degli abbonimenti per distogliere l'uomo dal suo modo di agire e tenere lontano da lui la superbia, per salvargli l'anima dalla fossa. L'uomo è anche ammonito sul suo letto, dal dolore, dall'agitazione incessante nelle sue ossa. Dice: la sofferenza è uno strumento che Dio può usare per richiamare la nostra attenzione. Se egli non si curasse che di se stesso, se ritirasse a sé il suo spirito e il suo soffio, ogni carne perirebbe all'improvviso e l'uomo ritornerebbe in polvere. E poi un'altra cosa molto interessante dice: se pecchi, quale inconveniente gli procuri? Se moltiplichi i tuoi misfatti, che danno gli arrechi? Se sei giusto, che gli dai? Che ricevi egli dalla tua mano? La tua malvagità non nuoce che al tuo simile, e la tua giustizia non giova che ai figli degli uomini. Si grida molto per le molte oppressioni, si alzano lamenti per la violenza dei grandi, ma nessuno dice: dov'è Dio, il mio creatore, che nella notte ispira canti di gioia? Quello che tante volte noi sentiamo. Ma dov'è Dio? Ci si lamenta solo. Però quando le cose vanno bene non ci si ricorda di lui. E poi un avvertimento molto importante anche per noi: guardati bene dal volgerti all'iniquità, tu che sempre preferirla all'afflizione. A volte per sfuggire al dolore ci orientiamo verso comportamenti e azioni sbagliate. Eliu rimarca la grandezza, la superiorità di Dio, e che Dio può parlare in tanti modi alle persone. Giobbe non replica, non dice niente, ma a questo punto interviene Dio. Capitolo 38, c'è la replica di Dio. Dio interviene e dice sostanzialmente due cose. Chi è costui che oscura i miei disegni con parole prive di senno? Cingiti i fianchi come un prode. Io ti farò le domande e tu insegnami. Dove eri tu quando io fondavo la terra? Dillo se hai tanta intelligenza. E poi va avanti con tanti esempi. Ma dove eri tu? Cosa ne sai tu, Giobbe? Di cosa succede lì, cosa succede là, cos'è quello? Cosa ne sai tu? E poi, più avanti, dice: il censore dell'Onnipotente vuole ancora contendere con lui? Colui che censura Dio ha una risposta per tutto questo? Dio dice praticamente: Giobbe, chi sei? Confronta Giobbe con la sua arroganza, con l'arroganza di noi uomini. Dice, tu non puoi conoscere tutto. Non siamo che un punto nell'universo. La nostra testa, il nostro cervello, tutta la nostra sapienza. Cominciamo a spostarci un po' più distante. Quanto siamo grandi rispetto alla Terra? Che puntino solo siamo? E la Terra quanto è grande rispetto al Sistema Solare? E il Sistema Solare quanto è grande rispetto, o quanto è piccolo dovremmo dire, rispetto all'universo? E noi pensiamo di conoscere tutto, di saper spiegare tutto. La reazione di Giobbe è di ammutolimento. Giobbe sta zitto, a questo punto non sa più cosa replicare. Ecco, sono troppo meschino, che ti potrei rispondere? Mi metto la mano sulla bocca, ho parlato una volta ma non riprenderò la parola, due volte ma non lo farò più. E poi ancora Giobbe rispose al Signore e disse, io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire il tuo disegno. Chi è colui che senza intelligenza offusca il mio disegno? Sì, il tuo disegno, sì, ne ho parlato, ma non lo capivo. Sono cose troppo meravigliose, io non le conosco. Ti prego, ascoltami, io parlerò, ti farò delle domande, tu insegnami. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto, perciò mi ravvedo, mi pento sulla polvere e sulla cenere. Giobbe ha imparato nel processo della sofferenza, ha imparato a conoscere Dio, ha imparato chi è lui riguardo a Dio, non da quello che poi gli succede, lui ha imparato nel processo. È interessante che Dio non gli dà nessuna spiegazione. Il perché è successo tutto, noi lo sappiamo semplicemente dal racconto. A Giobbe non viene data nessuna spiegazione. E quindi poi c'è l'epilogo. Il nostro epilogo, sempre in prosa, Giobbe viene ristabilito, ritorna alle ricchezze, nascono altri 10 figli e via dicendo. Quindi tutto ritorna nella situazione iniziale, cioè il ristabilimento dell'ordine. Probabilmente a Giobbe è rimasto un dubbio, come avrebbe potuto rimanere a noi. Ma perché mi è successo tutto? Sì, ok, adesso le cose sono ritornate come prima, ma che senso ha avuto tutto questo? Sì, vabbè, ho conosciuto Dio, ma non poteva farsi conoscere in un altro modo? Tante volte ci sono queste riflessioni che possiamo fare. Alcune considerazioni finali. Senz'altro la pazienza di Giobbe, la costanza nel rimanere fermo nella sua fede senza rinnegare Dio, nonostante tutto quello che succede. Infatti Giobbe è considerato un esempio di pazienza, di costanza, forse di pazienza come noi intendiamo, forse meno, perché noi vediamo che un Giobbe che reagisce alle situazioni, non è che passivo, reagisce, però è costante nel non rinnegare Dio in tutto questo che gli succede. Un'altra cosa è che viene detto che Giobbe aveva parlato bene di Dio. Perché? Perché ha detto, queste non sono punizioni di Dio. Non capisco cosa siano, ma non sono punizioni. Dio non può punirmi per il bene che ho fatto. Da questo punto di vista Dio dice, Giobbe ha parlato bene di me. Perché noi lo sappiamo dall'inizio, che Giobbe non aveva fatto niente di sbagliato. E Giobbe rimane fermo in questo. E Dio dice, Giobbe ha detto bene, lui non ha fatto niente di sbagliato. E quindi a ribellarsi come se quello che successe era una punizione. Un'altra cosa che possiamo notare è che Giobbe era sicuro che Dio alla fine gli avrebbe dato ragione. Su questo tutto sommato non molla in tutto il suo percorso. Tante cose che sono state dette erano giuste, erano affermate in maniera giusta, erano corrette, ma, tante, ma erano fuori contesto. E su questo dobbiamo stare attenti noi a volte a dire cose non giuste, magari per difendere Dio. Quando certe cose non le capiamo, meglio dire non lo so, non l'ho capito, non lo capisco, piuttosto che fare una difesa d'ufficio di Dio, è come se Dio avesse bisogno di essere difeso dalle nostre parole. Molto più onesto, molto più corretto dire non lo so, e magari sederci e piangere insieme alla persona senza volerle necessariamente dare una spiegazione. Questo è successo perché 1, 2, 3, 4. Un'altra cosa che possiamo vedere è che ci sono dei modi sbagliati per consolare persone. Non cerchiamo sempre di dare una spiegazione a tutto, collegare le sofferenze con dei peccati commessi, e siamo attenti anche a non arrabbiarci, indispettirci quando le persone non accettano la nostra spiegazione. Cercare di convincerli, quasi che poi ci arrabbiamo. No, ma perché non capisci? No, stiamo attenti a questo. La maggiore consolazione che hanno dato gli amici a Giobbe è stata la prima settimana di permanenza, quando sono stati seduti e zitti. Tant'è vero che lì Giobbe ha avuto il coraggio poi di buttare fuori l'amarezza che aveva dentro. Poi quando hanno cominciato a parlare hanno rovinato tutto. Un altro punto è che non sempre tradizioni, consuetudini, esperienze e età hanno ragione. A volte ci sono persone con meno esperienza, meno istruzione, meno tante cose, che possono dire delle cose estremamente giuste e corrette. A volte l'esperienza, la tradizione, la vecchiaia, la saggezza della vecchiaia non è sempre la cosa migliore, perché ci basiamo molto spesso sulla nostra esperienza. C'era Lucio Battisti che in una canzone diceva che tante volte la saggezza è la prudenza più stagnante, cioè non fare niente, stai fermo, cioè non cambiare niente. Tante volte succede questo. Poi l'atteggiamento di Giobbe è quello dell'adorazione. Adorazione che vuol dire sottomissione e accettazione di quello che Dio fa. Diverso dalla lode. Adorazione è, tu sei il Signore, ok, mi fermo. Mi piaccia o non mi piaccia, tu sei il Signore. Questo è l'adorazione. Perché Dio è degno di adorazione a prescindere da tutto quello che fa. Non c'è nessuna spiegazione, non è data nessuna spiegazione per la sofferenza. Anche se la sofferenza può avere come effetto collaterale una purificazione delle nostre motivazioni e un rinforzo della nostra fede. La sofferenza in se stessa non è bella. In se stessa può non insegnare proprio niente. Come è già stato detto, la sofferenza è una spugna, è come una spugna. La sofferenza ci strizza come una spugna. E quando la sofferenza ci strizza come una spugna, quello che esce dalla spugna è quello di cui era imbevuta la spugna prima. Quindi che cosa esce quando la sofferenza ci strizza? Rabbia, ribellione, sottomissione, adorazione verso Dio. La sofferenza ha questo ruolo. Il punto di vista di Dio non è il nostro, le sue vie sono sopra alle nostre, quindi non cerchiamo di vedere le cose, spiegare le cose a modo nostro. Ed è rimarcato, tutto sommato, il fatto che la teologia non è retributiva. Non c'è correlazione tra quello che ci succede e il nostro comportamento diretto. Dio ci punisce per. Perché c'è un'altra cosa importante che non abbiamo letto, perché non l'abbiamo letta, però è all'inizio del libro. Chi è che causa sofferenza a Giobbe? Non è Dio, ricordiamocelo, è il nemico. Dio mette dei limiti, ma permette al nemico di agire, ma chi crea sofferenza non è Dio, è il nemico. Ricordiamocelo sempre, questo aspetto. E l'insegnamento principale, poi, è quello che abbiamo già all'inizio. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Quindi, qual è il nostro atteggiamento nella sofferenza, nei dolori, nelle cose che non ci piacciono che stiamo affrontando? Chiediamocelo e riflettiamoci un attimo mentre ci prepariamo a concludere con un canto.